Allora, questa mattina parleremo del Natale. Allora, la cristianità, come sappiamo, da secoli ricorda proprio il 25 dicembre la nascita di Gesù. Non si conosce la data certa, però è sicuro che Gesù non è nato in quella data. Allora, sembra proprio, e la maggior parte degli storici lo conferma, che la designazione del 25 dicembre nasca dalla festa pagana del sole, Sol Invictus, che si celebrava a Roma proprio quel giorno lì. E infatti ci sono diverse profezie, diversi passi della scrittura che definiscono Gesù come il sole che sorge. Ne ha citato uno anche Claudio questa mattina in Isaia 9, ma Malachia: per voi, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici. E questo brano è stato poi ripreso nel Benedictus di Zaccaria, dove viene detto: grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. È così, probabilmente, che è nato, proprio per... è stata presa quella data per dare continuità a questa festa. Comunque, anche se non il 25 dicembre, c'è stato un giorno nella storia dell'umanità che ha visto nascere Gesù. E quindi è plausibile ci sia un giorno nel quale si ricorda questo evento straordinario. Il Verbo si è fatto carne, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, viene detto in Giovanni. Cioè la parola di Dio, la seconda persona della Trinità, si è incarnata. Dio ha deciso di farsi uomo, e anche in Galati 4:4 è scritto proprio: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Quando venne la pienezza del tempo, noi non sappiamo il motivo per cui il Signore ha scelto quella data, perché non prima, perché non dopo. Solo il Signore lo sa. Però evidentemente era il momento adatto. A noi prendere semplicemente atto di questa sua decisione, e non ci conviene formulare ipotesi, perché non siamo in grado di spiegare il motivo preciso per cui era quello il momento storico adatto per fare quest'opera straordinaria che ha rivoluzionato la vita di tutti noi. C'è un altro passo famoso che conosciamo bene, di Filippesi. Parlando di Gesù, dice: il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Spogliò se stesso, cioè rinunciò alla condizione di Dio e assunse quella di uomo. Se ricordiamo, c'è l'episodio della lavanda dei piedi che è descritto in Giovanni 13, che descrive visivamente, sembra mimare proprio quest'opera che ha compiuto il Signore, questo abbassarsi del Figlio di Dio alla condizione umana. Dice che Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse intorno alla vita. Proprio è la rappresentazione di questo privarsi della sua condizione divina e assumere quella di uomo, addirittura di servo. Lui decise di accettare le limitazioni del tempo, dello spazio, di assumere la nostra natura, come abbiamo detto, con tutto ciò che questo comporta. Quindi provare la fame, provare la sete, provare dolore, sia fisico che psichico, provare gioia, tristezza, vivere in prima persona tutte le sensazioni che come uomini noi ci troviamo a provare. Noi, come sappiamo, gran parte della sofferenza del mondo è dovuta, è quella che origina dal peccato. Perché trasgredire la legge di Dio coincide con le esperienze più dure che vengono fatte al mondo. Infatti il peccato è descritto come una pillola di veleno mortale rivestita di zucchero. All'inizio appare allettante, appare piacevole, poi arreca dolore, angoscia, morte. Noi sappiamo che il salario del peccato è la morte. Ora, Gesù è stato l'unico che ha vissuto senza mai peccare. Però, come sappiamo, si è caricato di tutti i peccati dell'umanità, si è fatto peccato. E quindi pensiamo all'entità della sofferenza che ha patito per noi alla croce, abbandonato dal Padre. È una cosa sconvolgente se ci fermiamo un attimo a considerare quest'opera, cioè la seconda persona della Trinità accetta di farsi uomo, di privarsi di tutte le sue prerogative di Dio e di andare alla croce perché noi uomini potessimo diventare partecipi della sua natura divina. Cioè si abbassa al nostro livello e così fa in maniera che noi possiamo innalzarci al suo. E il tutto per porre rimedio al peccato del primo uomo, Adamo. E era necessario, come sappiamo, trovare un uomo senza peccato, cioè nelle condizioni in cui era Adamo prima di cadere. E chi se non il Figlio di Dio poteva corrispondere a questa necessità? Solo lui poteva avere queste prerogative. Infatti Gesù è chiamato anche il secondo Adamo, che tentato non ha peccato, a differenza del primo. Allora, come sappiamo, questa è un po' l'iconografia della nascita di Gesù. Venne al mondo in una stalla e fu posto in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'albergo, così dice la scrittura. Allora pensiamo, il creatore dell'universo, il re dei re, il signore dei signori, che decide di nascere in una stalla. E questo dimostra proprio come sia agli antipodi il modo di pensare di Dio rispetto al nostro, la sua mentalità è completamente diversa dalla nostra. Noi siamo impregnati di orgoglio, di presunzione, siamo protesi ad elevarci gli uni sugli altri, per essere al centro dell'attenzione degli altri, per essere adorati, per essere innalzati, e lui, il creatore dell'universo, nasce in una stalla. Come sappiamo, il regno di Dio è un regno all'incontrario, anche il Vangelo stesso, come viene detto ai Galati, non è modellato sull'uomo. E noi, così pieni di orgoglio, è lui che è mite ed umile di cuore. Pensiamo, le caratteristiche del Signore imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Queste sono le caratteristiche del Signore. Poi in un altro passo, quando c'erano i discepoli che dibattevano chi è il più grande fra di noi, e lui dice: chi vuole essere il primo sia l'ultimo, il servitore di tutti. Insomma, il Signore ha una maniera di una mentalità che è completamente diversa dalla nostra. Ha scelto di nascere in una famiglia povera, e questo lo deduciamo dal fatto che l'offerta per la nascita di Gesù è stata di due colombi e di due tortore, che era l'offerta proprio richiesta ai meno abbienti. È nato con un obiettivo duplice, sia quello di redimere l'uomo, come abbiamo detto nelle preghiere, riconciliarlo con Dio, metterlo al riparo dell'ira, sia di comunicargli la sua vita. Comunque, oggi, come dicevamo, in tutto il mondo cristiano è una giornata di festa, ma è meglio fare una considerazione. Che Gesù sia nato, che il Verbo sia diventato carne, è una notizia che riempie di gioia, perché Dio offre all'uomo come una seconda possibilità, cioè quella di ottenere la salvezza dell'anima. Ma per coloro che non accolgono il Vangelo, che sia nato o no, non è molto importante. Cosa mi serve che Gesù sia nato, sia andato alla croce per la mia riconciliazione con il Padre, se poi io non pongo la mia fede in Lui, se non faccio valere per me l'opera che Lui ha compiuto? Praticamente vanifico quest'opera straordinaria. E allora, perché devo fare festa? Quindi la festa ha un significato autentico solo per chi ha creduto, per chi ha accolto Gesù come Signore della sua vita. Se non credo, svuoto il Natale del suo vero significato e finisco per attribuirgliene un altro. Infatti, nel corso degli anni è proprio capitato questo. Il significato del Natale è stato completamente stravolto. La ricorrenza si è accompagnata alla festa nordica di Santa Claus. E negli Stati Uniti, due secoli fa, è saltato fuori Babbo Natale, l'uomo con la barba bianca che porta i doni agli uomini. Ci si scambiano dei doni, si organizzano delle feste, si fanno dei pranzi prelibati, e l'opera di Gesù è completamente oscurata. è diventata una festa pagana, è una specie di fiaba, una fiaba laica. E poi c'è la religione, nella quale siamo vissuti tutti noi, della quale siamo stati partecipi. E la maggioranza di noi proviene proprio dalla religione, che pone l'attenzione su Gesù bambino. E ripeto, su Gesù bambino, che nasce in una stalla tra il bue e l'asinello, che ispira tanta tenerezza, tanta commozione. Vengono eseguite delle rappresentazioni della nascita di Gesù, anche nelle scuole, con la partecipazione dei genitori, ci si sente tutti più buoni. Si compiono gesti esteriori come il bacio al bambinello alla messa di mezzanotte. Si enfatizza il valore del focolare domestico, della famiglia, è un aspetto che non è certamente negativo, ma è fuorviante anche questo. Tante associazioni benefiche, tante sedi sociali sono proprio chiamate la Sacra Famiglia. E l'immagine dei Re Magi è usata per promuovere la pubblicità di profumi, di gioielli, di liquori. E poi, siccome il periodo natalizio è un periodo di vacanza, si programmano feste, si programmano gite, ma chiediamoci, è la nascita di Gesù Cristo, è la incarnazione del Figlio di Dio, è quello che ha comportato per l'umanità il centro della festa o no? Non è il Figlio dell'Iddio vivente che si è incarnato. Al centro ci sono i regali, c'è il divertimento, c'è la vacanza, il piacere, c'è la speculazione economica. Si può dire quindi che si festeggi la nascita di Gesù in maniera ipocrita e che per la maggioranza la ricorrenza sia solo nominale e non di fatto. Ma come dicevamo, non è per tutti così. C'è chi può far festa avendo ben presente quello che comporta l'incarnazione, che viene ben definito in Giovanni capitolo 3. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. Il credente che veramente ha posto la sua fede, che si è appropriato, ha fatto suo il dono di Dio, può far festa autenticamente proprio nel ricordare questo evento. E come dicevamo, oltre ad avere il perdono, gli fa fare anche un'esperienza diretta di Gesù che prende dimora nel suo cuore, nella persona dello Spirito Santo. E come sappiamo, dopo la morte e la resurrezione del Signore Gesù, avviene la sua glorificazione. Gesù si può dire che nasca nello spirito di colui che crede. Fa di lui il suo tempio ed è questo il vero Natale da considerare. È questo l'avvenimento da ricordare. Dio che va a stare dentro colui che crede. Ma adesso bisogna che ci chiediamo come avviene il vero Natale, come nasce in noi Gesù? Come fa a nascere in noi? Qual è il procedimento perché questo si verifichi? Ne abbiamo già parlato altre volte, ma ci può essere chi ancora non ha fatto questo procedimento ed è giusto ricordarlo. È un processo spirituale che è costituito da diverse fasi, non sempre nello stesso ordine cronologico. E questo procedimento fa di noi delle persone diverse. Da morti diveniamo vivi nello spirito. Fa di noi delle persone in possesso della vita eterna. Quindi il vero Natale coincide con il venire a vita e questi sono i passi o fasi che dobbiamo attraversare per fare questa esperienza. Il ravvedimento: mi pento, Signore, di avere peccato, di essere stato lontano da te. Voglio cambiare vita e seguire da ora in poi te, Signore. Secondo passo: credo che tu, Signore, abbia compiuto quest'opera alla croce per la mia salvezza, per la remissione dei miei peccati, e credo che tu sia il figlio dell'Iddio vivente, e ti designo mio personale Signore e Salvatore. È così che ricevo lo Spirito Santo, cioè Dio prende dimora nel mio spirito. E questo è il Natale. E poi faccio il battesimo in acqua, che è un passo, anche questo importante, per testimoniare questo evento che è avvenuto. Testimonio questa esperienza e la testimonio davanti a Dio, davanti a Satana, davanti alla Chiesa, davanti al mondo e davanti a me stesso. Non necessariamente devono avvenire in questo ordine, però tutti devono avvenire perché la nuova nascita sia regolare. Ma ora facciamoci una domanda: qual è l'obiettivo di Dio nel nascere dentro di noi? Qual è il suo scopo? Con quale fine Lui ci comunica la sua vita? Quindi, qual è la finalità del vero Natale? L'obiettivo di Dio è quello di realizzare un interscambio. Il suo scopo è quello di trasmettere le peculiarità di Dio al nostro spirito e da lì estendersi all'anima. Per cui il nostro spirito svolge come una funzione di nastro trasportatore verso l'anima di tutte le peculiarità di Dio che vogliono sostituire le nostre. In definitiva, i sentimenti di Dio, i pensieri di Dio, la volontà di Dio vuole sostituire i sentimenti nostri, i pensieri nostri e la nostra volontà. Qui è raffigurato, ricordate, quell'immagine dell'uomo. L'anello interno è lo spirito, l'anello intermedio è l'anima e l'anello esterno è il corpo. ma nell'interno lo spirito, nel nato di nuovo, in colui che è avvenuto il vero Natale, è arrivato lo Spirito Santo, che vuole trasmettere le sue caratteristiche al nostro spirito e dal nostro spirito trasferirsi all'anima. Come dicevamo, l'anima è costituita dai sentimenti, dalla mente e dalla volontà, e quindi vuole sostituire con le prerogative di Dio le prerogative dell'anima, fare una sostituzione. E questo è l'obiettivo del vero Natale. Lui è nato dentro di noi con questo scopo, perché Dio si manifesti attraverso di noi. E questo è il suo obiettivo. Ma c'è una nostra parte, senza la quale la cosa non avviene. E la nostra parte è il portare la croce. La nostra parte è l'offrirci in sacrificio vivente. Il Signore non ci obbligherà mai a fare quello che Lui gradisce. C'è una parte che dipende da noi. Lui è venuto a vivere in noi, ma perché possa agire attraverso di noi è necessario qualcosa che dipende da noi. E quel qualcosa è portare la croce, allineare la fede in Lui. Se non portiamo la croce, fratelli, se non ci offriamo in sacrificio vivente, questo passaggio delle prerogative dello Spirito Santo al nostro spirito e alla nostra anima, quindi alla manifestazione al di fuori di noi delle caratteristiche di Dio, non avviene. Perché se non portiamo la croce, la nostra anima alla meglio soffoca il nostro spirito, e quindi lo scambio fra Spirito Santo e spirito non può avvenire. Quindi la croce è il mezzo a nostra disposizione per usufruire della vita di Dio che per grazia alberga in noi. È il mezzo per vivere il vero Natale. È una condizione per essere discepoli del Signore. E quando ho citato Luca 14, 27, dice: chi non porta la propria croce, non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Non possiamo essere suoi discepoli se non portiamo la croce. È una condizione assoluta. Quindi, riepilogando, Gesù nasce in noi attraverso un processo, e attraverso questo processo si forma in noi, come è l'Apostolo Paolo che fa questo paragone. In Galati 4,19 Paolo dice: si augura che Cristo sia formato in loro, come se ogni credente fosse proprio una gestante con il compito di portare a compimento la nascita di Gesù. È un paragone che fa proprio lui e che proprio descrive quelle quattro fasi che fanno sì che Gesù venga a nascere di noi, dentro di noi. E come dicevamo, l'obiettivo per cui viene a nascere in noi è che vuole manifestare la sua gloria attraverso di noi. E che cos'è questa gloria di Dio? La gloria di Dio non è altro che la manifestazione pratica delle caratteristiche del Cristo risorto, ciò che accade quando si manifesta Dio. Quando si manifesta Dio, queste sono le sue caratteristiche, questa è la gloria di Dio. Vuole manifestare la sua gloria per Perché Dio, guardando la Chiesa, vuol vedere la manifestazione piena di questa gloria. Guardando anche la nostra Chiesa, la Chiesa di Via di Vittorio, vuol vedere la manifestazione della sua gloria. E questo è il nostro compito, cui non possiamo e non dobbiamo sottrarci, fratelli. Il nostro compito è quello di manifestare la gloria di Dio. Si è rivelato, è venuto a vivere dentro di noi con questo obiettivo. Come abbiamo visto, era già stato profetizzato. C'è un altro brano di Isaia, è riferita a Gerusalemme, ma può essere riferita a tutta la Chiesa. Poi ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. E anche in Matteo, quando il Signore ci invia, voi siete la luce del mondo, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre buone opere, rendano gloria al nostro Padre che è nei cieli. Fratelli, abbiamo un grande compito che ci è stato affidato dal Signore. Allora viviamo questo Natale secondo questa prospettiva, che è quella di far vedere al mondo le meravigliose attitudini del Cristo risorto, vivo nei nostri cuori. E vigiliamo per non essere coinvolti eccessivamente dall'andazzo mondano. Non c'è niente di male nello scambiarci i doni, nel fare dei pranzi buoni. Non c'è niente di male e nel mangiare dei cibi particolarmente curati insieme. Ma stiamo attenti a non perdere di vista la benedetta realtà della presenza di Cristo Gesù in noi. A non mettere sotto il moggio la luce che è stata accesa, a non perdere sapore, come ci invita il Signore Gesù. È un momento ricadere nell'atteggiamento mondano e perdere di vista il significato autentico del Natale. Allora, nel farci gli auguri di Buon Natale, usiamo Efesini 3,17, che è il vero augurio di Natale. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, e così radicati e fondati nell'amore, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità, e conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Fratelli, abbiamo la possibilità di essere ricolmi della pienezza di Dio e di farla vedere al mondo. Il presupposto è che facciamo la nostra parte, che è quella di prendere la croce e invocare il suo intervento. E lui pronto interviene e ci fa fare la testimonianza di lui. E questa vita tocca i cuori e colpisce coloro che ci circondano. E così svolgiamo il nostro vero compito e dimostriamo in pratica qual è il vero Natale. Amen.